Buongiorno affezionati ascoltatori e ben ritrovati. Dopo aver esplorato pellicole dai temi impegnativi, concediamoci un po' di divertente relax con film decisamente più leggeri. Iniziamo con una commedia horror che ha sbancato i botteghini quando è uscita nelle sale nel 1984, tanto che nel 2022 ne è uscita un'edizione completamente restaurata in 4K, proiettata nelle sale per sole 2 serate. Per il suo 40° compleanno è uscito ad aprile un film tutto nuovo, Ghostbusters Minaccia Glaciale, che molti di voi avranno avuto modo di vedere in sala, ma oggi invece facciamo un salto indietro e precisamente andiamo a caccia di tutte le curiosità che si nascondono dietro la leggendaria pellicola del 1984. Peter Venkman, Raymond Stantz e Dagon Spengler, tre ricercatori universitari in parapsicologia, studiano da tempo, ma con scarsi risultati, i fenomeni paranormali. Contattati dalla Biblioteca Pubblica di New York, si trovano per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma, quello dell'ex bibliotecaria Eleanor Twitty, la signora in grigio. Raccolti dei campioni, iniziano a valutare le potenzialità della scoperta, proprio mentre vengono cacciati dal rettore dell'università per mancanza di risultati nei rispettivi ambiti di ricerca. Convinto Ray a mettere un'ipoteca sulla sua casa di infanzia, con i soldi ottenuti i tre intraprendono la loro nuova e avveniristica attività, quella di acchiappafantasmi a pagamento. Con il genio di Egon mettono a punto apparecchiature sofisticate e tecnologie all'avanguardia, come lo zaino protonico in grado di catturare l'energia psicocinetica dei fantasmi tramite flussi di particelle, il rilevatore di energia psicocinetica che serve a rilevarla e le ghost trap in grado di intrappolarli. I tre quindi acquistano un palazzo cadente, già sede dei Vigili del Fuoco, come loro quartier generale, e una vecchia ambulanza modificandola secondo le loro esigenze. A questo punto non resta loro che attendere le prime telefonate, che però tardano ad arrivare. L'unica cliente è Dana Barrett, una violoncellista che nel frigorifero di casa vede strane apparizioni che dicono il nome Zul. Finalmente ricevono una chiamata da un grande albergo di lusso, infestato da un ingordo ectoplasma verde, dove i tre possono testare gli zaini protonici. Riescono a catturarlo e a metterlo nella trappola. Da allora le chiamate aumentano sempre più e gli acchiappafantasmi cominciano a ripulire la città dagli spiriti e spiritelli che stanno terrorizzando i cittadini, ottenendo in breve tempo grande successo e popolarità. Per far fronte alla sempre maggior mole di lavoro viene anche assunto un ulteriore membro della squadra, Winston Zeddemore, Ernie Hudson nel film. Ben presto però i quattro devono fare i conti con una minaccia ancora più grande, il funzionario del Dipartimento dell'Ambiente Walter Peck, che giudicando il lavoro degli acchiappafantasmi nocivo e pericoloso riesce a togliere la corrente al dispositivo di stoccaggio in cui erano imprigionati tutti i fantasmi catturati fino ad allora, che finiscono così per liberarsi. Da qui inizia tutto il caos causato da una semidivinità che vuole ritornare sulla terra con i suoi due adoratori cani infernali, che alla fine i nostri eroi riescono a sconfiggere incrociando i flussi protonici delle loro armi. La storia del film nacque tutta da Dan Aykroyd nel film Raymond, che essendo cresciuto con la passione per l'occulto e dei fenomeni paranormali, volle realizzare un film sulla falsariga del romanzo cult Guida Galattica per autostoppisti, ma con qualche modifica, e dove squadre di acchiappafantasmi sulla falsariga di paramedici e pompieri avrebbero dovuto essere in grado di viaggiare nel tempo e nello spazio, con tute simili a quelle degli SWAT e con un'automobile Ecto One volante, con tanto di mostri giganti contro cui combattere con il semplice aiuto di bacchette magiche. Secondo Ivan Reitman, l'idea avrebbe necessitato però di un budget spropositato di ben circa 300 milioni di dollari, una cifra inaccettabile negli anni Ottanta. E così fu ingaggiato Harold Ramis, grande amico di Dan, per ridimensionare tutta la storia. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico, abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smasher, poi Ghost Stoppers. Mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare i concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. Altro cambiamento che fu fatto riguarda la scelta dei protagonisti. Nelle intenzioni di Aykroyd dovevano essere lui stesso, John Belushi e Eddie Murphy, mentre per il ruolo di Louis Tully fu contattato John Candy. Purtroppo Belushi morì durante la preproduzione, mentre Murphy preferì girare un altro film. Candy invece abbandonò il progetto per divergenze creative. Solo Ramis, che in realtà non era stato nemmeno scritturato per avere una parte nel film, decise però di parteciparvi quando si rese conto che nessun altro avrebbe potuto interpretare Egon meglio di lui. Bene, mancava il volto di Peter, il più chiassoso, comico e cinico dei quattro Ghostbusters. Dopo una trattativa tortuosa, i produttori convinsero un altro grande amico di Aykroyd, Bill Murray, a sostenere il provino. Una scelta davvero azzeccata, l'attore praticamente improvvisò battute e sketch per quasi tutte le riprese del film, rendendo il tutto assolutamente esilarante. Naturalmente stiamo parlando del 1984, quando ancora gli effetti speciali erano agli albori e quelli in digitale praticamente inesistenti. Il design degli zaini protonici e delle trappole fu perfezionato e ultimato dall'hardware consultant FM Dunn, che si ispirò all'armamento esposto in una rivista militare, che comprendeva dei particolari lanciafiamme e vani per bombe. I flussi protonici sono stati animati interfacciando delle immagini contenenti degli effetti pirotecnici. Per capire il momento in cui venivano sparati nella scena, i supervisori del film presero come riferimento l'illuminazione della bacchetta che scattava in avanti dalle proton gun collegata agli zaini. Le tute degli acchiappafantasmi, più simili agli abiti dei vigili del fuoco, vennero ricavate da tute di aviatori militari. Il primo grosso ostacolo all'inizio delle riprese fu che non c'erano studi di effetti speciali disponibili o abbastanza grandi. Quindi si optò per acquistare uno studio al direttore degli effetti speciali Richard Edlund, convincendo la Columbia Pictures e la Metro-Goldwyn-Mayer ad anticipare ben 5 milioni di dollari per la nuova compagnia Boss Film Studios e per l'acquisto di tutta l'attrezzatura necessaria. Il tempo impiegato per le pratiche di realizzazione e acquisto di questo studio accorciarono notevolmente i tempi per la registrazione, che aveva già una precisa data di uscita, lasciando quindi solo 10 mesi per sviluppare lo studio degli effetti, girare le scene e comporre le immagini. Per questo motivo, spesso non c'era nemmeno un copione su cui basarsi e gli attori improvvisavano al momento le battute e le scene, tanto che, come ammise lo stesso Aykroyd, il film è pieno di errori e di effetti speciali incompleti. Anche il finale non fu mai scritto, non avevano assolutamente idea di come svilupparlo. Così, dopo una serie di consultazioni, decisero di incrociare i flussi per creare quella disastrosa catastrofe. Ma se la produzione non ha mai avuto le idee chiare sulla storia, lo stesso lo si può dire per il cantante Ray Parker Jr., che ha composto la theme song del film. Colpito anche lui dal cosiddetto blocco creativo, l'ispirazione gli arrivò solo dopo notti insonni, alle 4 di una mattina, mentre stava guardando in TV lo spot di una compagnia di spurghi che gli ricordava una scena del film e che lo aiutò a creare il celebre ritornello "We Gonna Call? Chi chiamerai?". E vista la ristrettezza dei tempi, Parker Jr. chiese pure alla sua fidanzata 17enne di aiutarlo a rimediare velocemente le voci del coro che gridano Ghostbusters, e lei pronta coinvolse i suoi compagni di scuola, che furono felicissimi di partecipare. Nonostante ciò, il brano fu un grandissimo successo e rimase in testa alle classifiche USA per ben 3 settimane. Difficile anche trovare un equilibrio per far sembrare i fantasmi una vera minaccia e nel contempo adattarsi al tono più comico del film. L'artista Steve Johnson ha ideato sul set il fantasma verde sempre a caccia di cibo, soprannominato dal cast Onion Head Ghost, fantasma a testa di cipolla, a causa dell'odore sgradevole che aveva il materiale usato per l'animatronic, e che prese successivamente il nome di Slimer solo nella serie animata del 1986. Per realizzarlo ci sono voluti 6 mesi di sviluppo, perché il suo creatore non riusciva mai a soddisfare le richieste del regista. Il pupazzo Slimer a grandezza naturale fu interpretato dal membro della crew Mark Wilson, il quale indossava una tuta di gomma piuma rinforzata con dello spandex, mentre veniva filmato su uno sfondo nero. Johnson e Wilson hanno collaborato anche per la realizzazione del fantasma della bibliotecaria Eleanor Duty, creando un manichino azionato da decine di cavi che attraversavano il busto, trasformandola dalla sua forma umanoide a quella mostruosa. Aykroyd incaricò un suo amico di disegnare l'uomo della pubblicità dei Marshmallow, chiedendo una combinazione dell'omino Michelin e della mascotte di una nota azienda americana di caramelle, con un cappello da marinaio. Il pupazzo venne interpretato dall'attore e artista degli effetti speciali Bill Bryan, che creò la sua camminata ispirandosi a Godzilla. Furono usate ben 3 tute per Mr. Stay Puft, costate ben $20,000 l'una. Tutte e 3 vennero distrutte durante le riprese. L'artista Randy Cook fu il responsabile della creazione dello stop motion in scala dei servitori di Gozer, Zul e Vince Glorto. Ci vollero quasi 30 ore per filmare la scena in cui uno dei cani insegue Louis Tully attraverso la strada. Anche se il film è ambientato a New York, solo in piccola parte è stato girato nella Grande Mela. La maggior parte delle scene fu girata a Los Angeles o con doppie rappresentazioni. Ad esempio, la caserma dei pompieri che vediamo nel film, base operativa dei Ghostbusters, è in realtà un mix di 2 edifici. All'esterno è la caserma dei Vigili del Fuoco Oak and Leather Company 8 a New York City, ma per le riprese interne invece è stata utilizzata la Fire Station Number 23 a Los Angeles. Così, anche l'hotel in cui si trova il fantasma verde Slimer è, all'esterno, l'Algonquin Hotel di New York, mentre l'interno è stato girato al Biltmore Hotel di Los Angeles. A New York sono state effettuate delle riprese nella Biblioteca Pubblica, al Lincoln Center e alla Tavern on the Green e al 25 di Central Park West, in un edificio del 1929 nell'Upper West Side, che, dopo il film, è stato rinominato Ghostbusters Building. Il palazzo, nella realtà, non è alto quanto quello visibile nella pellicola e la maggior parte dei piani che si vedono nel film sono un effetto speciale. Il tempio di Gozer, collocato in cima, fu realizzato dal famoso scenografo e art designer John De Quire. Il set era così grande da riempire tutto lo studio 18 della Columbia, tanto che Ivan Reitman, per alcune inquadrature, fu costretto a posizionare le cineprese al di fuori delle porte. La Ektomobile è una Cadillac Miller Meteor Combo del 1959. Si tratta di un classico esempio di combination car, un'auto costruita su cassis allungati, adattata per entrare in servizio come ambulanza, limousine o carro funebre. Il modello che vediamo in Ghostbuster è stato elaborato da Miller Meteor, una ditta con licenza di modificare proprio modelli di Cadillac preesistenti. Nel film viene acquistata da Ray per soli $4,800, quindi c'erano molte cose da sistemare. Se ne utilizzò solo un esemplare e per fortuna subì solo un guasto meccanico, che fu riparato in fretta in modo da non subire ritardi nella programmazione. Il sound designer Richard Becks ha creato il suono della sirena da un ringhio di leopardo che è stato editato, pitchato ed elaborato completamente in analogico. La pubblicità degli acchiappafantasmi che appare a metà film contiene un numero di telefono reale. Quando il film uscì, esso registrò circa 1000 chiamate all'ora per ben 6 settimane. Il film è stato poi pubblicizzato ben un anno prima, con una serie di adesivi che riportavano il celebre marchio dei Ghostbusters attaccati sulle auto di mezza New York. Molti i premi vinti, 2 Academy Award, 3 Golden Globe, 2 premi Oscar per miglior colonna sonora e migliori effetti speciali. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre. Nel 2015 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Acclamato dalla critica, è diventato un vero cult, soprattutto per la sua abile miscela di commedia, azione e horror. E la performance di Bill Murray, così spontanea e stravagante, è stata spesso giustamente elogiata.
Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, meu Deus. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no.
Ghostbusters!
When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call.